Mizzica, picciotti, che programma questo Maracanà? Mi stuzzica! Con Cinzia e Marco alle 13 su TNV Radio.
Io so che manca tanto Cinzia al nostro pubblico, cercherò non farla rimpiangere.
No, non la stai facendo rimpiangere assolutamente, salutiamo naturalmente tutti. Allora, do un'occhiata, adesso vogliamo andare, intanto stanno per arrivare gli ospiti, così facciamo un attimo un cambio di argomento come avevamo accennato, sì, per poi ritornare su tutte le questioni che riguardano un po' la colonna portante della trasmissione di oggi.
Ah, dici che è quella colonna portante?
Sì, c'è niente da fare.
Un po' la notizia
notizia è quella, intanto ricordiamo che Matuidi ha lasciato la Juventus, il francese è pronto a firmare con l'Inter Miami.
L'Inter Miami.
Ma lo sai che qui è Brambati, ci ha messo Zampino?
Sì, dici?
Ah, sì, sicuro.
E allora chiediamoglielo. Massimo Brambati, Massimo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Massimo, quindi colpa tua?
Colpa tua, vedi, vero?
Colpa mia di cosa?
Che Matuidi è andato a Miami, va a giocare all'Inter Miami.
Ah, ecco. Benissimo, faccio tanti auguri, se vuole gli trovo la casa.
No, infatti mettiti in contatto, magari può servire qualche indicazione.
Magari grande, può dargli una mano un grande mister come Sandro Pochesci. Mister,
ciao Sandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, intanto facciamo una cosa.
Aspetta che c'è anche il direttore.
C'è anche il direttore, sì, perdonatemi, sì. Direttore Paolo De Paola, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, siete tutti e tre presenti. Io farei una cosa, facciamo un attimo. Ecco, vedi, la sigla introduce l'Europa League di questa sera.
Andiamo con le probabili formazioni,
sì, facciamo un attimo una chiacchierata sull'Inter, poi torniamo sugli altri temi. Però
assolutamente
facciamo,
sì,
dai.
Allora, modulo per quanto riguarda l'Inter, sempre quello 3-5-2 di stampo contiano, Andanovic tra i pali. Il vero ballottaggio è tra Skriniar e Godin in retroguardia. Ci aspettavamo ovviamente la presenza di Godin già contro il Getafe, poi ha giocato Skriniar. Di fatto Godin fra i bastoni dovrebbe essere invece la scelta per quanto riguarda stasera. D'Ambrosio, Young gli esterni, Barella, Brozovic e Gagliardini gli interni di centrocampo, con Lautaro, Martinez e Lukaku in attacco, preferiti a Sanchez, in questo senso entrambi, anche ovviamente ad Eriksen. Risponde il Bayer Leverkusen 4-2-3-1 con Radeschi tra i pali, Bender in questo caso Lars con Tapsoba e Singraven in difesa, Demirbay e Palacios i vertici bassi perché mancherà Aranguiz, squalifica pesante per gli uomini di Peter Bosz, Wirtz, Havertz e Diaby, questa la linea che ovviamente supporterà l'unica punta Kevin Folland. Queste le formazioni probabili, ovviamente.
Allora, un pensiero su questa partita, l'Inter all'assalto della semifinale, parto dal direttore De Paola.
Ma chiaramente facciamo tutto il tifo per una squadra italiana. Conte continua, diciamo, nella Brozovic e tenere fuori Eriksen. Su Sanchez non mi esprimo perché chiaramente sono anche le condizioni del giocatore a spingere una scelta del genere, però ecco, quella ideologica, quella proprio di formazione, di scelta proprio riguardo a Eriksen, che potrà sicuramente essere impiegato in corso di partita, mi lascia sempre un po' perplesso, perché comunque è un giocatore che io, diciamo, nel mio modesto modo di pensare, ovviamente sul calcio, penso che potrebbe giocare dal primo minuto.
Massimo Brambati.
Sì, credo, innanzitutto anch'io, vabbè, non perché ho un amico che è seduto sulla panchina nerazzurra, ma sicuramente io tifo sempre per tutte le italiane in Europa, quindi mi auguro che l'Inter passi il turno e mi auguro che le uniche due italiane che sono rimaste in corsa in Europa arrivino fino alla fine, almeno arrivino fino alla fine. Per quanto riguarda gli schieramenti, posso dirlo, io ho parlato con l'allenatore in seconda dell'Inter due o tre giorni fa, Cristian Stellini, sì, e hanno molta fiducia e sono molto carichi, si sono preparati benissimo, credo che hanno tutte le carte in regola, anche se mi diceva proprio lui che l'impegno con il Bayer Leverkusen è sicuramente differente rispetto all'impegno del Getafe, perché il Getafe è comunque una squadra di un livello inferiore rispetto al Bayern, e quindi credo che abbiano molto rispetto, ma hanno le carte in regola per poter passare il turno.
Vado anche da Sandro Pochesci, mi ricollego un po' anche all'osservazione di De Paola quando ha detto di Eriksen che non giocherà, in effetti è questo, poi tra l'altro è un giocatore che quando entra
continua a perdere il ballottaggio con Gagliardini.
No, ma poi c'è da dire una cosa, che quando entra mi piace questo giocatore, che è di un'eleganza e di una compostezza, anche sì, quando segna non fa mai una protesta, non fa mai un gesto fuori posto, cioè veramente ti dà l'aria di un grandissimo professionista.
Forse ancora non sta soffrendo particolarmente,
esatto,
la situazione
ancora, anche, sì. Esatto, magari qualche altro giocatore sarebbe già qualche esultanza polemica l'avrebbe fatta. Allora chiedo anche a Sandro Pochesci un pensiero su questa partita. Sandro,
ma quello che hai detto, te sai che Conte ha provato a inserirlo in un 3-4-1-2, però le sue certezze del 3-5-2 gli hanno fatto capire che purtroppo, anche se è un giocatore di grande classe, però lo preferisce magari a partita in corsa, e questo è il dilemma quando purtroppo un allenatore ha il proprio credo e deve cambiarlo e poi non vengono i risultati, perché diciamo che l'Inter col 3-4-1-2 qualche partita l'ha ciccata. Il ragazzo è un ragazzo, è più che un ragazzo, io lo vedo proprio un è un campione nei modi. È difficile vedere, magari poteva far gol, si poteva dare qualche sassolino, lo vediamo spesso, no? Quando il giocatore entra dalla panchina che fa gol e dà dei segnali alla panchina, dà dei segnali anche a... E invece lui è sempre composto, ecco, questo è da ammirare come giocatore. Io penso che l'Inter insieme all'Atalanta ci possono far sognare un qualcosa, cioè, io credo molto in queste due competizioni dove ci possiamo far rispettare.
Con queste, due squadre, con queste due squadre, siete d'accordo con questa osservazione di Sandro? Crede molto in queste due squadre, De Paola?
Ma io credo ancora di più nell'Atalanta, devo dirvi la verità. Insomma, ho letto anch'io oggi sui giornali che c'è un grandissimo clima nell'Inter. Insomma, Conte veramente ben inserito nella squadra, giocatori caricati, quindi c'è questa voglia di far bene. Però a me, ecco, l'Atalanta è quella che ha più sorpreso non solo in Italia ma anche in Europa, cioè è un qualche cosa di imponderabile, quindi ecco, non voglio assolutamente sognare, perché comunque un'Atalanta impegnata contro il Paris Saint-Germain è un ostico, un avversario molto ostico, però insomma ce la guarderemo tutti con molta curiosità quella partita.
A proposito ovviamente anche del cammino europeo dell'Inter, ricordiamolo che chi passerà tra Inter e Bayer Leverkusen affronterà la vincente tra Basilea e Shakhtar Donetsk, quindi sicuramente un cammino piuttosto semplice che potrebbe portare a una finale. E qui vengo anche al pensiero di Massimo Brambati e un'eventuale vittoria dell'Europa League, che sicuramente andrebbe a rendere già una buona stagione dell'Inter una stagione definitivamente positiva. Quindi se l'Inter vince l'Europa League, Massimo, le critiche si spengono almeno per quest'anno. Solo applausi per Conte.
No, io credo che comunque sia l'obiettivo dell'Inter era comunque passare il turno di Champions, quindi se si ritrova a giocare in Europa League è perché c'è sicuramente un qualcosa che è andato storto precedentemente. Io non credo che, se tu dovessi chiedere ad Antonio se aveva voglia di ritrovarsi a giocare questa competizione, ti dico sicuramente di no, per come lo conosco io. È indubbio che la situazione che poi si è venuta a creare con l'eliminazione adesso porta a far sì che diventa una competizione importante, che diventa una competizione che può coronare, diciamo così, e completare una stagione che rimane, a mio avviso, rimane molto positiva, perché comunque si è arrivato a un punto dalla Juve, si è arrivato al secondo, hai fatto, mi sembra, il record di punti da quando
sì.
Credo che sono gli stessi punti che ha fatto Mourinho l'anno del triplete.
Sì, sì, esatto.
Quindi diciamo è una situazione che andrebbe a coronare, a fare un quadro della situazione a mio avviso più positivo rispetto a quello che c'è adesso, perché ponete comunque il contrario, se dovesse uscire, insomma, verrebbero, si aprirebbero comunque delle critiche, perché voi sapete meglio di me che comunque la medaglia poi si guarda anche dall'altro lato, e un'eventuale eliminazione o un'eventuale non vittoria porterebbero sicuramente delle critiche.
Bene, saremo a vedere, noi naturalmente stasera la seguiremo, facciamo però, seguiremo la partita Inter-Leverkusen e poi domani ampio dibattito anche sulla partita. Passo indietro sul tema che abbiamo trattato già in apertura. Massimo, riparto da te, abbiamo parlato molto in questi giorni, ci siamo sentiti, ci avevi raccontato un po' lo scenario Roberto Mancini, confermato da più parti questo contatto che c'era stato con la Juventus, poi arriva Andrea Pirlo all'improvviso. Vi voglio chiedere un pensiero,
ecco,
su questo.
All'improvviso, così tanto all'improvviso.
Così tanto all'improvviso, che ne pensate? Perché insomma questa scelta divide moltissimo i nostri ascoltatori, moltissimi hanno dei dubbi, qualcuno parla anche di problemi economici che hanno portato a scegliere questo tipo di soluzione.
Chi ti mossa di marketing, perché tu saprei bene, Marco, che da oggi Pirlo, esatto, è l'allenatore più social della Serie A, esatto, che ha 20 milioni di follower.
C'è un'osservazione di un nostro ascoltatore: la Serie A sta ripartendo dai campioni del mondo 2006, basta allenatori con idee vecchie, il calcio è in continua evoluzione, infatti i migliori allenatori sono i più giovani, Zidane, Guardiola e Klopp eccetera. Sì, però questi tre
non
hanno
i
fatto...
campioni del 2006.
Sì, no, ma questi tre hanno fatto un percorso prima di arrivare, certo, ad allenare, quindi son già paragoni differenti. Voglio un po' giro con voi, parto da Massimo Brambati proprio per il discorso Roberto Mancini. Massimo.
Ma il discorso, credo che tutto questo sia legato al fatto che alla fine in questa decisione è stata un pochino estromessa la parte dirigenziale, che invece aveva individuato Mancini come un eventuale sostituto, e invece lì è intervenuta la proprietà con lo spogliatoio. E credo che sia stato determinante, diciamo così, l'insieme di queste due tra virgolette forze, spogliatoio e proprietà, hanno poi alla fine deciso quello che doveva essere il sostituto, mettendo un po' da una parte quello che è sostanzialmente la forza della parte dirigenziale, della parte dirigenziale tecnica, almeno questo è quello che ho sentito io, voci di corridoio, ecco, chiamiamole così. E quindi si è accelerata la situazione dal punto di vista della scelta di Pirlo, che poi può essere condivisa o meno. Io adesso per esempio sono qui seduto vicino a un grandissimo tifoso della Juve che è contentissimo che sia stato preso Andrea Pirlo, e poi sicuramente ci saranno i detrattori e poi ci saranno i risultati e poi ci sarà chi dirà che non ha l'esperienza necessaria per poter ottenere dei risultati. Ricordiamoci, e questo bisogna ricordarselo sempre,
se c'erano dei dubbi su Sarri,
dovesse arrivare seconda, ha fallito.
Ricordiamo che se c'erano dei dubbi su Sarri, ci devono essere anche su Pirlo, anzi forse anche maggiori, no? Perché le panchine,
certo,
non ci sono, tanto per dire, no? Al momento non me ne voglia nessuno, ma al momento la Juve ha preso un opinionista, perché non è nemmeno allenatore, quindi questo è la realtà, no? Poi che Pirlo sia un grandissimo giocatore, ci inchiniamo, è così, però al momento questa è la realtà dei fatti.
Però Marco, tu hai aperto anche uno spaccato, che è quello economico, che io non tralascerei.
Ecco.
La Juventus ha un allenatore a libro paga, con un libro paga importante, e adesso ti faccio questo ragionamento: tirare la monetina su un allenatore a cui devi dare 7-8 milioni, ce n'erano solo due su cui non avresti tirato la monetina. Uno è Klopp, che non sarebbe mai venuto, e l'altro è Guardiola, che non sarebbe mai venuto. Vale a dire, spendevi 15, 20 o non so quanti milioni di euro, e con questi due la monetina non la tiravi. Con tutti gli altri mettevi sul piatto altri, perché onestamente anche Mancini non sarebbe venuto a 2 milioni e mezzo, 3 milioni, avresti dovuto dare 5-6 milioni.
C'è anche più, forse.
Zidane gliene davi 12 o 13, Allegri stesso gliene davi 10. Erano tutte monetine che tiravi.
Sì.
E allora probabilmente hanno detto: tirare per tirare una monetina, tira una monetina a 1 milione e 8 piuttosto che a 12 o 13. Questo credo che sia, perché poi si sposa anche un po' l'aspetto economico in queste scelte.
Certo.
E una scelta, secondo me, del genere va a lambire un po' quello che è il discorso autogestione che c'è stata nel finale dell'annata Sarri. Io credo che lì siano intervenuti i big, Bonucci, Chiellini, Ronaldo, lo stesso Buffon abbiano avuto, secondo me, voce in capitolo,
in questa scelta, perché onestamente era stato scelto Pirlo per l'Under 23, guarda caso si è spostata immediatamente diciamo così la poltrona e gli si è data quella della prima squadra. Io allora, credo che sia sì. tutto derivato da questa serie di ragionamenti e questa serie di contatti che ci sono stati e che hanno portato a fare queste riflessioni.
Allora vado dal direttore De Paolo e aggiungo tutto questo discorso che ha fatto, che prima dalla Spagna abbiamo letto che Pochettino avrebbe detto no alla Juventus per motivi, per divergenze sul mercato.
Riassumendo, voleva mandarne via 12, direttore.
Praticamente voleva fare un cambio enorme. Direttore.
Ma innanzitutto a me piacciono gli allenatori di personalità e di carisma. Quindi non Sarri, ecco, quindi una scelta che comunque bisognava fare.
Però non sappiamo se è di carisma Pirlo.
Comprendo, no, aspetta, arrivo al ragionamento. Comprendo quello che ha fatto la Juve su Sarri. E vi dirò la verità: per quanto possa risultare anche un pochettino ostico da digerire, ma l'atteggiamento di Conte nei confronti della dirigenza che ha sempre avuto e anche alla Juve, in qualche modo me lo fa piacere. Cioè, non mi dispiace che un allenatore in qualche modo che guadagna tanti soldi si prenda anche il diritto e il rischio di poter essere licenziato nel nome di un potenziamento della squadra. Quelli si chiamano, come dire, attributi e a Conte bisogna riconoscere, se fa queste sparate per ottenere di più. Mm-hmm. Lo preferisco a un allenatore che invece subisce tutto dal...
Prego, Paolo. Vai. Abbiamo perso Paolo.
Se l'abbiamo perso, abbiamo perso il direttore.
Aspetta, recuperiamolo al volo. Intanto sento Sandro Pochesci. C'è,
sì,
Sandro?
Vado anch'io da Sandro Pochesci aggiungendo una piccola postilla, mister.
C'è Sandro prima di tutto? Ah, vai Sandro.
Sì, vi sento.
Mister, aggiungo una piccola postilla perché c'era chi ci scriveva al 3318200013 scrivendo, insomma, questo pensiero. La prima cosa che dovrà fare Pirlo sarà staccarsi dal peso dei senatori all'interno del gruppo Juventus. Noi invece, analizzando anche nel fuori onda con Marco la questione, dicevamo: però i senatori in questa squadra vanno ascoltati, vanno capiti, vanno compresi.
Sennò te vanno fuori.
Esatto, sennò vieni fatto fuori fondamentalmente. Ecco, quindi
vanno fuori.
La verità dove sta, mister Pochesci?
No, la verità sta che Pirlo è una scelta degli anziani, perché quando te giochi insieme a dei grandi campioni già conosci il carattere. Lui adesso fa un altro ruolo. Però qui c'è una cosa che nessuno dice, o forse perché non c'è il coraggio di dirlo, che non è giusto che giocatori che sono stati così importanti abbiano questi privilegi. Ce l'ha avuto Mancini, ce l'hanno avuto in tanti allenatori che non sono allenatori, perché l'allenatore deve fare... Qui non possiamo parlare di Pirlo che tira le punizioni, qui dobbiamo parlare di Pirlo allenatore, non ha un percorso. Allora questo è un errore, è una grande sconfitta dell'associazione allenatori, mi dispiace. Bravo. Ma questa è la più grande sconfitta. Sono perché d'accordo. non è giusto, perché per me un allenatore dobbiamo mettere dei vincoli. Quando un giocatore smette, minimo deve fare 2 anni di gavetta, perché è giusto. Già Pirlo è stato per me una persona che un grande campione, ha avuto tutto dalla vita da calciatore, perché dobbiamo dare sempre questi vantaggi? Facciamoglielo guadagnare. In Spagna c'erano le squadre B. Allora io avrei accettato che Pirlo facesse il percorso all'Under 23 e il prossimo anno, dimostrando che è un allenatore, qui parliamo di Pirlo e abbiamo messo in discussione un allenatore come Sarri, perché parliamoci chiaro, a Sarri l'hanno fatto fuori le persone che hanno voluto Pirlo e erano in campo e non è stato protetto dalla società, perché Sarri non è stato protetto mai dalla società. Si aspettavano il bel calcio quando già dopo 2 mesi i più grandi senatori, chiamateli come vi pare, non volevano giocare come diceva il mister. Allora giustamente il mister si è adeguato. Io Sandro Pochesci me ne andavo, ma io sono Sandro Pochesci. Allora tutto questo io non lo posso accettare. Quando noi facciamo la gavetta, io per andare a fare il professionismo e non ho avuto la carriera di un calciatore, devo vincere un campione di Serie D, se no non faccio mai l'allenatore. Non lo faccio mai. Perché un calciatore che ha fatto la Serie A gli facciamo fare 3 corsi? Perché Pirlo ha fatto quello di Serie D, quello di Lega Pro e quello di Serie A tutto in un anno e deve dare l'esame. Lui allenerà in deroga perché lui c'ha l'esame a ottobre. Allora tutte queste cose l'associazione allenatori non lo può più permettere. Dobbiamo cambiare questo sistema, perché è giusto che un allenatore viene giudicato da allenatore e non perché è stato un grande calciatore gli diamo tutti questi vantaggi. Ecco, io questo qui perché non accetto da allenatore. Poi Pirlo sicuramente diventerà il migliore allenatore al mondo, diventerà più, però lo deve dimostrare e se lo deve conquistare, come ce lo siamo conquistato tutti quanti. Sarri è partito dalla seconda categoria e noi abbiamo buttato fango a questo allenatore, a questo allenatore, è stato, le abbiamo fatto passare come un broccolo. Non è così. Non è così.
Allora, questa è l'accusa di Sandro Moresci. Abbiamo recuperato e voglio sentire il direttore De Paola. Direttore.
Ma guarda, io nel rispetto di quello che dice Pochesci, sicuramente per le categorie, per il lavoro, però io credo che il calcio, come alcuni, diciamo, aspetti della nostra vita, siano un po' al di fuori delle regole normali. Cioè, nel calcio vale anche il talento, vale anche la qualità, vale anche il fatto di essere all'interno di un contesto di altissimo livello e di poter mantenere ancora quello standing. Io, diciamo, nella scelta che c'è di Agnelli, che evidentemente ha frequentato, vivendo nello stesso palazzo Pirlo, nella decisione di poterlo inserire in un contesto che già conosceva, nel fatto che comunque Pirlo è uno che può parlare anche da un punto di vista tecnico a Ronaldo, secondo me ci sono gli atù per comprendere un pochettino questa scelta. È questa scelta che non è tra le novità in Europa, perché ci sono tanti giocatori, ex giocatori, che sono diventati immediatamente allenatori delle loro squadre di provenienza. Mi viene in mente Arteta, mi viene in mente Lampard, mi viene in mente Zidane, mi viene in mente appunto adesso lo stesso Pirlo, ma lo stesso era stato per Pippo Inzaghi, lo stesso insomma è stato per tanti altri giocatori, ex giocatori che sono stati inseriti. Non seguo molto la questione del formalismo, nel senso che per me il calcio è anche una sorta di arte e l'arte non è che viene insegnata, l'arte la si ha, il talento lo si ha, la capacità di poter discutere alla pari con certi giocatori di un certo livello non lo puoi insegnare in una scuola, magari lo potrà imparare anche sul campo, tanto è vero che, diciamo, nello stesso regolamento calcistico ci sono delle deroghe per quanto riguarda i giocatori che vincono dei mondiali. Allora dico, se evidentemente a giocatori che vincono dei mondiali vengono fatte delle eccezioni, vuol dire che viene riconosciuto il talento e la qualità di giocare a certi livelli.
Si chiamano scorciatoie.
Mi permetto di dire una cosa, sempre per la completezza di tutto quanto, siccome sono stati citati dei nomi. Lampard ha allenato la prima volta nella Championship inglese, che sarebbe Zidane, la Serie assistente. B, che è il Derby County.
Il Derby County, certo.
Zidane,
certo,
ha fatto prima assistente. Il percorso da vice, poi ha allenato il Real Castiglia. Inzaghi, certo, ha fatto un percorso, certo, prima di arrivare alla panchina. Sì. Inzaghi, tutti e, certo, due gli Inzaghi.
No,
Simone,
diciamo,
Inzaghi.
L'unico vero esempio assimilabile
forse,
è Zedorf.
Sì, Zedorf o Mancini, che ha fatto 4 mesi di vice e poi si è trovato a fare l'allenatore con la Fiorentina. Questo potrebbe essere, però gli altri hanno fatto più o meno tutti un percorso, cioè la cosa strana è quella che uno si ritrova a fare da oggi a domani l'allenatore, perché di fatto non c'è. Io leggo adesso Pirlolandia, i moduli, però non c'è una traccia di allenatore Pirlo.
Soprattutto
su
di fatto
bisogna,
è un,
bisogna essere
come qualcuno che fa l'esame di guida su una Ferrari.
Posso chiedermi una cosa? Sì, ma qual è l'obiezione? Cioè, non ho capito, cioè dobbiamo dire a noi se Pirlo, noi dobbiamo dire se Pirlo è in grado o no di fare allenatore.
No, io non mi permetto di dire se sono in grado o meno. Ma che per carità?
Ma allora scusate, cioè, è che un dato di fatto. Se un presidente vuole scegliere, lo ha fatto sbagliando la Juventus già con Ferrara, anche se Ferrara aveva fatto 2 anni, certo, di giovanile, lo ha fatto con Cannavaro. Poi ha preso dei pali in faccia, nel senso che sono andate malissimo queste esperienze. Però io non capisco perché uno insomma debba in qualche modo da fare una critica così prevenuta nei confronti di uno come Pirlo. Secondo me è sbagliato. Cioè,
no, contro Pirlo, contro il sistema, che è diverso, contro il sistema dell'associazione allenatori.
Scusi Pochesci, ma io non sono d'accordo, sì, su questo, cioè, io non penso così, no. Io penso che il calcio sia assimilabile all'arte, è la stessa cosa.
Pensi che ci sono allenatori che per dieci anni non riescono a fare il corso, per 10 anni.
Mi scusi Pochesci, ma sì, l'artista non lo puoi come
non
dire,
esiste l'artista, scolarizzare. L'artista può essere del calcio, ma non della panchina, sono due ruoli diversi. Lui era un calciatore,
sì,
non era un allenatore.
Il calcio è inserito, noi lo sappiamo meglio di tutti, perché lo frequentiamo sempre da più di 40 anni. L'artista del calcio è inserito in un ambiente nel quale evidentemente può parlare ad altri artisti. A volte si sviluppano delle dinamiche per cui noi non possiamo dire va bene, allora io ho fatto tutto il suo percorso, sono bravissimo, sono preparatissimo, vado da Ronaldo e dico Ronaldo devi giocare là. E non ci riesci, abbi pazienza, non ci riesci.
Ma neanche Pirlo ci riuscirà.
Ma non lo so, probabilmente
vedrai alle prime difficoltà quello che succederà, un boomerang. deve vincere sempre, perché ricordiamoci una cosa, Sarri è stato cacciato che ha vinto il campionato, quindi Pirlo deve vincere il campionato e la Champions, se no deve essere esonerato pure lui. È questo il discorso.
Va benissimo, io dico ci sta, però ecco, io non sarei così prevenuto, questa è la mia sensazione.
Però Paolo, scusami,
sono stati prevenuti, però.
No, io chiedo una cosa solo, non è, credo che ha ragione il direttore De Paola di non essere prevenuti, ma allo stesso tempo di non essere diciamo, come possiamo dire, esaltati.
No, ecco, soprattutto è questo il discorso, cioè, non
troviamo,
si,
troviamo un equilibrio,
si è prevenuti
nella
verso
cosa.
Pirlo, si è prevenuti verso Pirlolandia, questo per riassumere un po' il
concetto. Se io adesso già leggo cambia la Juve, mette quello questo, sì, mette quell'altro, Pirlolandia arriva tu, l'enfatizzazione non va bene, okay, come l'eccessiva critica.
Sul discorso di dialogo,
troviamo una via di mezzo
in
questa cosa, ecco,
su questo sono d'accordo. Però permettetemi di dire che, con tutto il rispetto per una certa gavetta e una certa scuola che si deve fare, a certi livelli evidentemente valgono altri, come dire, altre caratteristiche proprio, altre caratteristiche. Ma questo lo dico nel rispetto, cioè anche per Sarri, ma come è stato anche per Gasperini quando è andato all'Inter. Tu puoi aver fatto tutta la gavetta, aver fatto tutti, come dire, gli approfondimenti, gli aggiornamenti che vuoi, ma poi a certi livelli scattano altri meccanismi, in questo non c'è niente da fare, perché altrimenti non ci spiegheremmo, perlomeno li potremmo spiegare raccontandoli per bene, come sto cercando di fare anch'io, certi fallimenti, perché non si capisce perché Gasperini poi abbia fallito all'Inter. Perché ha fallito all'Inter? Per gli stessi motivi per cui Sarri ha fallito alla Juventus. E allora non basta questa lunga gavetta, non basta essere partito dai dilettanti, non basta questo, ci vuole un qualche cosa in più. Non so se Pirlo lo avrà questo qualche cosa in più a detrimento di tutta la formazione che giustamente viene rivendicata, però secondo me è un tentativo che ci può stare.
Massimo, a chiudere questo argomento con te, poi vi salutiamo. A chiudere, Massimo.
È un argomento un po' complicato, Mettete una bella patata bollente, perché comunque è abbastanza, insomma, inusuale che una big dia la panchina a un allenatore che non si è mai seduto in panchina. Adesso, diciamola tutta. Poi che Pirlo sia un qualcosa di, non lo so, dove loro, perché attenzione, passi attraverso anche dei colloqui, passi attraverso a un rapporto che, attenzione, che c'era tra Agnelli e Pirlo anche a livello personale. Non ti dico che ha preso Pirlo perché è amico, non sto dicendo questo, sto dicendo che ci sono delle sensazioni che quando tu fai un colloquio con un allenatore, quando tu fai un colloquio con una persona che devi assumere, poi ci sono delle, tra virgolette, vibrazioni, delle sensazioni.
Abitano nello stesso palazzo, situazioni anche, mi permetto di dire, sentimentali, intime, vicine.
Molto amiche anche le due consorti, sono molto amiche.
Lo so.
Al di là di questo, che cosa voglio dire? Non è che voglio dire, come dici tu, l'amico, però secondo me ci sono delle dinamiche per cui c'è la confidenza tale per cui Pirlo potrà dire: guarda, secondo me Ronaldo sta facendo male lì, secondo me Bonucci,
certo che se lo dico io ha una valenza, se lo dice Pirlo ha un'altra valenza, se però lo dice Klopp, io ascolto più Klopp che Pirlo, scusa se permetti, quindi io credo che, insomma, le valenze su una decisione, su una scelta che una società, una proprietà deve fare, sono talmente delicate che passano attraverso, a mio avviso, a un qualcosa anche personale, ok?
Assolutamente.
E quindi se Andrea ha avuto questa intuizione, è probabile che sia un'intuizione. È comunque un presidente, una proprietà che ha vinto 9 scudetti consecutivi, ha fatto un qualcosa nella storia che diventa quasi impensabile. Io non credo che potremo ricommentare qualcosa così per tanti anni, e quindi dobbiamo anche dargli un attimino credito. Non è che è arrivato ieri alla Juve e decide di prendere un allenatore che non si è mai seduto in panchina. Ha deciso di prendere un allenatore di questo genere, frutto di sicuramente di valutazioni e frutto anche di qualcosa che gli è arrivato dallo spogliatoio.
Allora,
frutto che gli è arrivato da uno spogliatoio che vince da 9 anni consecutivi in Europa, certo, e certo, che comunque ricordiamo
una vicenda
questi 9 anni ha fatto anche due finali in Champions League.
Allora vi posso chiedere,
è una vicenda discutibile, allora, ma, no, ma non nessuno però ha la verità in tasca.
No, no, la verità non ce l'ha nessuno, ci mancherebbe.
Esatto, no,
vi posso chiedere un attimo di pausa a tutte e tre, perché ci sono dei messaggi degli ascoltatori, quindi l'argomento è molto interessante. Mi potete concedere proprio una piccola pausa e torniamo subito?
Prego, prego, certo.
Ok, allora torniamo subito. Siamo tornati, sempre in rigorosa diretta in studio Marco Piccari, Jacopo Erba, Maracanà nel pomeriggio.
Eccoci.
Appunto di TMV Radio. Allora, intanto grazie per l'attesa a Massimo Brambati, al direttore De Paolo e anche a Sandro Pochesci. C'è un ascoltatore che vuole porre, mi sembra, un quesito da quello che mi dicono in regia, quindi glielo facciamo porre e poi lasciamo a voi la risposta. Vai.
Ciao, sono Civo da Varese. Spero che quando ascolterete questo messaggio ci siano ancora Mr. Pochesci e Massimo Brambati.
Ci sono,
perché
ci
mi interesserebbe il loro commento tecnico.
Sì.
Ah. Per me no, la risposta è no, ma Eriksen potrebbe diventare una buona mezzala. Io lo reputo semplicemente un trequartista, ma con il lavoro può diventare una mezzala oppure no. E novità da Tonali in mercato? Grazie.
Allora, e chiedo questa domanda all'allenatore: può diventare una mezzala Eriksen?
Ma per me non ha il passo per giocare a centrocampo a tre. Per me è un giocatore, è una punta di fantasia. Lui deve giocare libero, deve giocare negli ultimi 16-18 metri, perché oltre che ha un bel tiro vede l'ultimo passaggio. Fare una trasformazione da centrocampista significa avere anche grande forza fisica, e lui su questo qui non credo che all'età che ha possa fare questo cambiamento proprio a livello fisico. Lo vedo una punta in lui, in un 4-2-3-1, in un 4-3-1-2, oppure come ha fatto con un 3-4-1-2. Però ti ripeto, è un giocatore che io lo vedo negli ultimi 20 metri del campo.
Direttore De Paola?
No, sono d'accordo, per carità, mi fermo al giudizio di persone che ne sanno più di me di questo. Ho la sensazione che sia un giocatore che abbia eccelse qualità nei piedi, nella visione di gioco, ma non nel contrasto o nel frangifrutti a centrocampo. Mi sembra di più quello il suo ruolo, quello del rifinitore, quindi sono d'accordo.
Brambati?
Mi sembra un giocatore che faccia fatica a entrare nei meccanismi che sono da una parte semplici e dall'altra complessi che ha in mente l'allenatore dell'Inter. È un ruolo tipicamente poco adatto a quelli che sono le dinamiche degli schieramenti tattici di Conte. Arriva da un campionato sicuramente diverso e completamente strutturato completamente in modo diverso dal punto di vista proprio dei meccanismi. Pochettino giocava in un modo completamente diverso da quello che esprime come concetto di calcio Antonio, quindi io penso che la sua difficoltà sia quella. Ora sta anche nel mister cercare di far sì che lui riesca a trovare una soluzione interna tattica in questa squadra. Ricordiamoci che se Antonio gioca con il trequartista dietro Lautaro e Lukaku, snaturalizza quello che è il suo gioco vero, perché le due punte si allargano e non giocano più una vicino all'altra. Cioè praticamente diciamo che metti un giocatore in più a fare quello che fa solitamente Lautaro quando giocano Lautaro Lukaku, perché Lautaro gioca appena dietro Lukaku e spazia, Lukaku sta là davanti. E questo è il gioco di Antonio. Se tu devi mettere un giocatore in più, devi allargare i due, e a questo punto secondo me snaturi un po' quelle che sono le caratteristiche sia di uno che dell'altro. Per questo dico che è un ruolo un po' atipico rispetto a quello che è solitamente lo schieramento tattico di Antonio.
C'era un messaggio al 3382-0023 piuttosto interessante, con cui parto dal direttore De Paolo e vado poi anche ovviamente da Sandro Pochesci e Massimo Brambati, perché era tutta un'ipotesi costruita da un ascoltatore molto credibile riguardo il mercato. Se con Pirlo dovessero arrivare altri talenti italiani, facevano i nomi di Tonali, Castrovilli e compagnia bella, diciamo così, si potrebbe creare una Juventus sicuramente diversa, un po' più italiana, un po' più ringiovanita, senza ombra di dubbio. dubbio. C'è anche chi scrive: costa meno cambiare allenatore che mezza squadra. Pirlo non avrà esigenze sul mercato e se sarà un fallimento non verrà crocifisso per motivi di inesperienza. Raccogliendo questi due pensieri, vengo al direttore De Paola. Quanto peserà Pirlo nelle scelte sul mercato e soprattutto quali sono i giocatori che possono effettivamente dare da subito una sterzata a questa Juventus sul mercato?
Direttore De Paola.
Ma allora, innanzitutto, ecco, io mi aspetto come primo segnale forte, ecco, da parte di Pirlo, un intervento sul mercato. Cioè, se vuole essere realmente un qualche cosa di rivoluzionario, di, che segni un cambiamento e non un amico, deve dare sicuramente una forte personalità all'imprinting di mercato. Chiaramente arriveranno Kulusevski, arriverà Arthur, quindi il centrocampo avrà subirà delle modifiche, chissà chi altro ancora a centrocampo, perché un altro paio di pedine forse sono ancora libere. Vediamo chi dovrà arrivare sulle fasce, perché qualche cosa adesso l'uscita di Matuidi diciamo impone assolutamente. Ecco, io la sterzata la vorrei vedere da parte di Pirlo già per quanto riguarda il discorso organizzativo e quindi di mercato. Quindi sì, può essere che diciamo negli intendimenti di Agnelli ci sia di dare di nuovo una matrice molto italiana, che per carità anche Sarri è italiano, ma che in qualche modo si è inserito poco in quello spogliatoio. È verissimo che diciamo malumori all'interno dello spogliatoio ci sono stati e come, e quindi invece con Pirlo si può contare di più su questa matrice italiana, se chiaramente verranno anche inseriti non solo altri giocatori italiani, ma giocatori che abbiano una matrice firmata Pirlo, cioè che sia Pirlo a volerli, che sia stato Pirlo a portarli. Allora sì, si potrà avere un cambiamento.
Pochisci.
Ma io sono d'accordo, innanzitutto Pirlo deve, visto che è una grande personalità, visto che è stato sempre un giocatore diciamo che alla Juve conta moltissimo, io penso che lui deve, innanzitutto deve dare un'impronta su quello e come vuole giocare, le sue idee. In base alle sue idee poi si vanno a prendere i giocatori adatti al suo modo di giocare, e oggi non sappiamo niente se giocherà col trequartista, lui è nato trequartista per esempio. Ecco, Elster per esempio potrebbe fare la stessa carriera, se non riesce a fare trequartista potrebbe giocare il play davanti alla difesa, perché all'incirca diciamo che fisicamente e come impatto Pirlo era un po' all'inizio così. Ecco, questo qui bisogna capire lui che modo vuol giocare. Per me la Juve ha una grande squadra, perché non vinci tutti questi scudetti, è normale che bisogna ringiovanirla. Già gli elementi che sono sotto osservazione, che avete detto, sono già dei giocatori che danno molto linfa e soprattutto quella giovinezza e quella spregiudicatezza che magari a volte serve anche in una squadra blasonata e forte come la Juventus.
Massimo, ci sono dei movimenti intorno alla Juve per quanto riguarda i giocatori? Qualche nome? Massimo Brambati?
No, vabbè, diciamo che intanto noi ci dimentichiamo sempre, secondo me è stato preso uno dei giovani stranieri. Sì, secondo me sì. È un giocatore importante, quello diventerà un giocatore, un grande giocatore a mio avviso. Ha tutto per diventare un grande giocatore, ha tutto per... Quindi io non credo, in virtù anche del fatto che è stato preso proprio questo tipo di allenatore, non credo che venga poi preso un giocatore importante. Credo che faranno delle cose ma non così importanti. E quindi mi immagino purtroppo che non ci saranno, diciamo così, fuochi d'artificio da quel punto di vista.
Sei stato abbastanza chiaro su questo.
Sì, secondo me sì. Quindi secondo me scordatevi Pogba, a mio avviso. Poi le dinamiche di mercato possono portare a qualsiasi tipo di intervento, però mi è parso di capire che insomma sono un po' in ristrettezze economiche. Poi alla fine Exxon interverrà sicuramente, perché questa è la chiave di volta, però non ci dobbiamo dimenticare, insomma, è stato già fatto un aumento di capitale importante, che quest'anno parte la defiscalizzazione dello stipendio di Cristiano Ronaldo, perché siamo al terzo anno, e la fiscalizzazione diciamo così agevolata c'era nei primi due anni, quindi pagheranno uno stipendio importante a tutto tondo. Io credo che poi sono stati, cioè, Kulusevski è stato pagato 45 milioni di euro, non è che è stato pagato briciole.
Sì.
Io credo che sia un momento in cui, a mio avviso, la Juve deve anche riflettere su questo.
Allora, prima voglio fare un giro su un argomento. Allora, siete d'accordo che Pirlo comunque è più obbligato a vincere? Cioè, domanda, è obbligato a vincere o costruire? Sandro, Pokesh.
Ma secondo me lui deve fare tutto quanto, lui l'ha detto.
Vincere e costruire.
Dobbiamo vincere e giocare bene, quindi deve costruire un nuovo percorso. Perché è normale che quello di Sarri non è andato bene, perché pure Sarri ha vinto. Ha vinto quello che ha vinto l'ultimo anno Allegri. Forse non mi ricordo se ha vinto una Coppa Allegri nell'ultimo campionato, però mi sembra che ha vinto la Supercoppa, mi sembra la Juventus. Non mi
adesso controlliamo
quello che io voglio dire. È normale che da Pirlo il tifoso della Juve spera questo qua, ma noi addetti ai lavori sappiamo che ci saranno delle grandissime difficoltà, come sapevamo che le poteva avere Sarri le ha avute sotto l'aspetto, diciamo, del gioco, ma sotto l'aspetto del risultato ha vinto quello che doveva vincere. Poi certo, l'uscita della Champions con una squadra abbordabile e le due finali perse fanno sì che, quando io dissi che se non vince questo qui è un campionato fallimentare per la Juventus, Sarri ha vinto il primo suo campionato, quindi a livello egoistico dice io ho vinto, e vincere in Italia lo sappiamo benissimo che è difficile. Poi andiamo a vedere la classifica finale, c'è un punto di vantaggio, ma la Juventus
aveva vinto prima.
Ragazzi, però scusate Drego. Ma quando mai si è seduto un allenatore in panchina alla Juve che non era obbligato a vincere?
Certo.
C'è mai stato nella storia della Juve? Persino Manfredi arrivò alla Juve,
no, quindi una doppia
responsabilità, obbligato a vincere, certo. Come?
No, dico, un esordiente è una responsabilità in più.
Ma sarà anche una responsabilità in più, ma lui credo che la sa. Io credo che non è che gli abbiano detto ti puntiamo la pistola al cervello e devi venire a allenare la Juve. Io credo che gli sia stata data un'opportunità, che prima è stata quella di allenare l'Under 23, e in seconda battuta gli è stato detto abbiamo pensato meglio, ti puoi sedere a fare l'allenatore della prima squadra. Lui poteva anche dire di no, Si poteva anche dire no, io preferisco fare l'Under 23, non rischiare, perché ricordiamoci anche che si rischia.
Certo, assolutamente, è chiaro che ci rischia anche lui, assolutamente. De Paola.
Ma io, guarda, vi propongo questa lettura, che secondo me è chiaro che Pirlo debba vincere tutto, ma in qualche modo ci siamo abituati al pragmatismo di Agnelli. Cioè, Agnelli ha cambiato Allegri, che aveva vinto 5 scudetti, ha cambiato Sarri, che comunque ha portato lo scudetto, e adesso mette Pirlo. Ma non è che Agnelli si innamori delle persone, cioè, questo scordatevelo. Cioè, se Pirlo funziona va benissimo, ma altrimenti arrivederci anche a Pirlo. Quindi, come dire, è una situazione sin troppo chiara. Devo dire che, per esempio, in tutta questa situazione, qua ci sta la lettura, secondo me Agnelli con Pirlo ha voluto dare anche un segnale ai suoi dirigenti, nel senso che ha detto, va bene, voi mi avete convinto, da Nedved a Paratici, che il gioco di Allegri era scadente, che bisognava vincere attraverso il bel gioco, eccetera, eccetera, mi avete fatto prendere Sarri. Vi ho bocciato, perché la bocciatura di Sarri è la bocciatura dei suoi dirigenti, e scelgo io. Questa è una scelta che ha fatto personalmente Agnelli rispetto ai suoi dirigenti, come a dire, nella scala gerarchica sono sempre io alla fine che decido, ma è anche uno pragmatico, e quindi se questa scelta poi vede che non va bene, piglia e cambierà ulteriormente. Però chiaramente è una piccola delegittimazione, piccola, dei suoi dirigenti.
Sì, ci sta.
Ma da qui però il ragionamento è, nel prossimo futuro, quanto pesa la scelta dirigenziale sul pensiero di Agnelli? Cioè, da adesso in poi Agnelli decide tutto? Perché fondamentalmente la delegittimazione qui, soprattutto di Paratici, che si era parlato anche, no, di voci d'addio, della Roma interessata, eccetera, qui... Per la prima volta Agnelli forse si fida un po' meno, quindi da oggi in poi forse si fiderà sempre meno, direttore?
Ma guardate un po' che comunque, ecco, la scelta di Pirlo non è così peregrina anche rispetto al mercato, non è così peregrina anche rispetto all'organizzazione societaria. Cioè Pirlo in questi anni, perché insomma bisogna capirlo, è diventato un uomo Juventus, ma a tutto tondo e a tutti gli effetti, quindi... è quasi un plenipotenziario di Agnelli in persona, e ribadisco, in questo vengono un po', non dico cancellate, ma ridimensionate le figure che ci sono attualmente come dirigenti.
Vabbè, staremo un po' a vedere tutto lo scenario. Insomma, siamo arrivati al termine. Io vorrei ringraziare tantissimo Sandro Pocheschi, il direttore De Paola e Massimo Brambati.
Grazie,
un abbraccio ragazzi, grazie, a presto.
Grazie mille.
Grazie, un abbraccio. Grazie.
Grazie a voi. Abbiamo un po' analizzato il tutto. Adesso arrivano sconcerti.
Arriva
di
la cavalleria adesso, sì. Perché restiamo anche ovviamente su questo discorso.
Sì, poi cambiamo un po' anche tema, certo. Ritorniamo anche sul discorso De Rossi, perché l'ombra di De Rossi su Fonseca c'è.
Ma tu ci credi tanto su questo scenario?
Guarda che secondo me questa pista qui di Pirlo può aprire veramente tanto.
Anche in ottica prossimo futuro. Ma io ti dirò di
sì,
più.
Sì, perché
non
se lo fa la Juve, perché non lo può fare la Roma?
Ma non soltanto
e soprattutto
sulla
ti dico
allenatore.
Un'altra cosa. In un certo senso De Rossi secondo me ha qualche caratteristica in più da allenatore. Da vedere, perché pure lui è zero panchina.
Chiaro,
e quindi...
esatto.
Io sono molto
vicino.
Però che alzasse
la voce, ce lo ricordiamo, insomma,
sì.
Dici per quello.
No, anche in campo aveva un modo un po' diverso, no? La qualità di Pirlo è indiscutibile. De Rossi aveva proprio quell'aspetto un po' più leadership. Io sono convinto che il vero capitano nella Roma sia stato sempre lui, non Totti. Guarda, ti dico, leader tecnico Totti, la personalità era quella di
Rossi.
Un pensiero
che condividi anche con molti esponenti del tifo romanista.
Però ti devo dire, io non sono d'accordo. Cioè, nel senso, è una visione, è un'ombra che c'è. Però io non sono d'accordo, perché primo, Fonseca secondo me ha fatto bene quest'anno.
Ha fatto il massimo che poteva.
Ha fatto quello che poteva
dire
con una serie di problemi enormi.
Sì.
E detto questo, sono molto vicino al pensiero di
Sandro Pocheschi.
Io vorrei far ascoltare a Mario Sconcerti e Antonio Di Gennaro, perché arrivano due uomini che conoscono benissimo il calcio. Direttore per quello che rappresenta, insomma, quello che ha fatto. Dall'altra parte c'è Antonio Di Gennaro, che ha fatto una carriera da giocatore,
da dirigente. Di successo. Sì.
E ha intrapreso anche, insomma, ha provato anche ad allenare, tra le altre cose. E quindi io vorrei quel passaggio lì di Pocheschi, che mi è sembrato un passaggio molto vero di una persona che dice: ma come, noi pensateci un attimo nella vita di tutti i giorni, ragazzi, ma pensiamoci pure in quello che è la nostra professione. Jacopo, no, adesso qui abbiamo un giocatore, però quanti sono figli di
certo,
e comunque hanno una scorciatoia.
Beh, nella nostra professione vediamo pianisti,
ecco, allora
TV,
secondo me ci dobbiamo pensare molto bene, perché per me questo, siccome io mi ricordo all'epoca già lavoravo e mi ricordo quanto si ne parlò di Roberto Mancini quando allenò la Fiorentina, quello che successe, e insomma, se all'epoca sono state fatte delle critiche, le dobbiamo fare anche adesso. Non è perché certo. All'epoca l'ha fatto la Fiorentina e quindi si poteva criticare perché era la Fiorentina, e non si può dire nulla perché Pirlo è un uomo Juve, eccetera, eccetera.
Però anche sul discorso che facevano prima, sul piccolo dibattito che si è creato col direttore De Paola, io un soldo lo metto anche sul pensiero del direttore quando si tira in ballo il discorso del rapporto con i giocatori.
Cioè in questo
calcio è fondamentale avere una voce che all'interno di uno spogliatoio così pesante sia ascoltata.
Però chi te lo dice che Pirlo ha già questa caratteristica?
Io sono abbastanza, cioè, poi per quanto conta, il mio parere è completamente zero. Sono sicuro che uno come Ronaldo ascolti di più Pirlo per quello che Pirlo ha dato a calcio.
Ma le punizioni
soltanto per le punizioni,
come se battano le punizioni.
Questo forse hai ragione, però a prescindere dalla battuta sulle punizioni, uno come Ronaldo, per come è fatto, ascolta più Pirlo che Sarri. E questo è un dato di fatto.
Però questa è una cosa
non c'è mai stata...
questa che dici tu,
ma
è una
è la
cosa
realtà,
non
però.
Perché la dici
no,
tu.
No, no, ma ho capito quello che intendo.
È una cosa bruttissima.
Però la realtà,
se io prendo stiamo per chiudere, se io prendo un allenatore che non ha, come dici tu, tra l'altro viene dal Chelsea, quindi aveva allenato già dei campioni, prendo un allenatore che tu pensi che non possa avere quella caratteristica, ma comunque lo prendi, perché parliamoci chiaro, io lo ripeto, tu sei complice della scelta perché la avalli, quindi tu in un certo senso dai l'ok.
Questo senza dubbio.
Se però tu pensi che non ha questa caratteristica e lo intravedi, perché insomma gli uomini di campo della società sono sempre stati lì, hanno già capito quale poteva essere la mancanza di Sarri, allora tu lo devi supportare.
No, sul supporto sono d'accordissimo,
perché non è detto che magari Pirlo potrebbe avere la qualità di essere un bravo nel gestire la personalità, ma tatticamente non è bravo. E che facciamo?
Però con questa squadra ti serve uno tatticamente così bravo?
Io non lo so, perché allora a questo punto mi viene da dire veramente allora hanno fatto bene, prendiamo il primo che capita perché questi possono giocare da soli. E non, io non ci credo a questa cosa.
Io torno sempre a citare la possibilità, cioè, dell'anno di transizione.
Ma no, io invece decido che c'è proprio un problema economico. Io sono convinto di questo. Io rimango di questo avviso. Poi, per carità, magari compreranno i fenomeni, però rimango di questo avviso. Ci suonano perché è ora di fare il break. Sono le 16, ci fermiamo. Piccolo break per noi. Naturalmente salutiamo sempre tutti coloro che ci stanno seguendo con l'app, con i canali del digitale terrestre, il 118, l'808 di Sky per quanto riguarda gli STV, l'860 di BSO Channel, Radio Tua, gli amici di Radio Tua sui 98.5 Ancona Marche. Salutiamo tutti coloro che ci seguono in FM nella Lombardia del Nord. Break e torniamo.